lavoro perché non sanno quello che fanno. Non sanno quello che dicono. Non sanno quello che dicono. Non sanno quello che dicono perché confondere il perdono col condono. Non è dura, è splendida, è bellissima. E io non ho il potere di comunicarvelo, ma lo sperimenterete, una cosa splendida
però
questa.
Sempre con, se anche in questo c'è sempre la base che dice noi non siamo nostri, noi non siamo tutti. È un discorso che facciamo, che perdono, che il Signore ci perdona sempre, no? Prendere un po' così alla leggera. Insomma, volevo dire, non si può prendere in questo modo, anche perché noi non siamo noi, nostri, come sono pure noi delle nostre vite.
Si può dire anche così. Ed è per questo che quando diciamo
questo,
così.
Già pensando questo si dovrebbe arrivare a capire che non.
Ma questo è uno dei motivi per cui quando diciamo così non sappiamo quello che diciamo. Ci troviamo come se fossimo noi a decidere il perdono di Dio. E quindi a poter dire, ah sì, te sei sempre a disposizione, adesso ti frego io. Questo è il discorso. Tu sei sempre a disposizione.
Però il peccato più grosso, e allora l'uccisificio di Dio, dico, un peccato più grosso è possibile commettere.
Loro chi?
È quelli che Gesù ha risposto per me, per loro,
non Gesù, no?
Quelli che l'hanno ucciso. Chi sono? Quelli del tempo, di meno vita.
Se fosse così, il Vangelo sarebbe un libro di storia, che parla di altri, ma non di noi. Invece le frasi dell'Evangelista, vi ho detto, fateci caso, c'è tutto un tessuto di sfumature, di osservazioni, di commenti, di citazioni, il cui succo è proprio questo. Comunque la frase che vi ho fatto notare, allora tutti abbandonate, fuggirvi. L'Evangelista parla ai cristiani, ed anche qui, quante corbellerie cristiane, tanto del cristianesimo. Non tanto da Marco, ma soprattutto dal Vangelo di Matteo, dove c'è quella famosa frase, è un pochino più drammatizzata, no? Tra virgolette, la colpa delle autorità religiose giudaiche della morte di Gesù, no? C'è anche quella famosa frase che dice il suo sangue ricada su di noi, sui nostri figli. Quante corbellerie. Soprattutto prendendo spunto da lì, si dice che Clodoveo, il re dei Franchi, quando gli fecero il catechismo prima del battesimo, dicesse, ascoltando il Vangelo di Matteo, se c'ero io coi miei Franchi, come dire, che aveva capito tutto. È più tragico ancora di Clodoveo, che probabilmente era un barbaro mal convertito, come Carlo Magno e compagnia bella, quel che è più tragico è che in nome di quelle frasi del Vangelo, il Venerdì Santo, di ogni anno, si faceva uno spargimento di sangue nel ghetto ebraico delle principali città d'Europa. Per dare verità a quelle frasi.
Non
ci credo, questa storia. Purtroppo. Tanto per dire alcune applicazioni storiche di quel coloro che hanno ucciso il figlio di Dio.
Com'è soltanto Matteo però tira in ballo questo, tutti gli altri evangelisti? No, infatti stavo notando che solo Matteo parla che Pilato se ne era lavato le mani e disse quelle frasi che
sangue di quell'altra frase, il suo sangue
di sì. Mentre invece tutti gli altri evangelisti di questo non ne parlano, anzi dicono che Pilato gliel'ha dato per farlo crocifiggere. Quindi di questo lavaggio, di questo...
Sì, sì.
Non dicono.
E Matteo.
E poi un'altra cosa.
Che fa queste sottolineature.
Poco prima dicevano che tutti l'hanno abbandonato Gesù, dopo che l'hanno preso. Poi lungo la strada del Calvario, sono ritornati dietro Gesù oppure no? Per esempio gli evangelisti, per sentire tutte queste frasi che Gesù ha detto sul monte della croce prima di morire, eccetera, erano presenti oppure...
Secondo Marco non c'è nessuno, ci sono solo le donne, le discepole, alcune discepole, di cui si dice nome e cognome.
Quindi l'avrebbero riportato loro.
Sono loro le firmatarie di queste robe, secondo me.
Infatti mi sembrava un po', prima l'hanno abbandonato tutti, dopo hanno avuto il coraggio...
Giovanni Cira.
Stando a Marco, ci sono solo le donne. I discepoli, non è vero.
Secondo me è vero.
Sto parlando di Marco.
Stiamo
parlando di Marco.
E vabbè, ma appunto con la valorana sua tesi, per dimostrare qualcosa.
È una delle sue sottolineature drammatiche sul come sono fatti i discepoli davanti alla teologia della croce, chiaramente. Se invece vogliamo dire come si svolsero le cose, abbiamo un'altra fonte che è l'Evangelista Giovanni, secondo il quale c'era Giovanni, ma solo Giovanni.
E Pietro,
anzi lui non dice neanche...
Chiava di dietro, stava nelle cose, nel scaldarsi.
Quello era durante il processo.
Appunto, insomma, non è che era proprio fuggito.
È meglio che fuggito.
No, era fuggito e come?
Ce la faceva fuori. Beh, vabbè.
E l'Evangelista non dice neanche Giovanni. Dice il discepolo che Gesù ama. E non si nomina mai. Quindi da un'altra fonte sappiamo questo, ma non cambia di molto.
Pilato secondo me non è visto neanche da Marco come un cattivo, quasi viene visto come sorpreso da questa figura.
Ma gli aspetti politici del governatore non interessavano agli evangelisti e non sono stati messi in luce. Solo Giovanni ha giocato un po' sulla figura di Pilato, ma in altra chiave, cioè non tanto sotto l'aspetto politico, quanto per dire qual è il rapporto fra Gesù e il potere. Giovanni nel capitolo 18 ha fatto una pagina magnifica di confronto fra Pilato e Gesù, ricca di meditazione, però non tanto per dire come era fatto Pilato, quanto per dire quali sono i rapporti fra il potere, i detentori del potere e Gesù, che è una meditazione politica grandissima. Però la figura di Pilato negli evangelisti non fa una brutta figura, diciamo dal punto di vista personale, ma non perché non fosse un pezzo di delinquente, ma di quelli proprio grossi, almeno da quel poco che sappiamo dalla storia, ma perché agli evangelisti la figura di Pilato come persona e come politico non interessa. Cioè tutta la dietrologia, diciamo, della che chiameremo noi oggi, tutto l'aspetto politico, storico, cronachistico, non c'è nulla nei Vangeli. I racconti della passione sono predicazione, non cronaca. Ma di quel che sappiamo da Pilato era qualcosa di poco di buono, ma veramente poco di buono. c'è uno di quei politici senza scrupoli e senza troppi problemi.
Come tutti quelli.
Che furono i governatori romani di quell'epoca, soprattutto da Pilato in poi, furono uno peggio dell'altro, da quel che, almeno stando all'unica informazione che abbiamo, che è quella di Flavio Giuseppe, cioè di questo storico ebraico di quegli anni, da quel che sappiamo da lui, un sanguinario.
Erode
dipende chi? Erode il Grande? Erode primo?
Erode quello anche
quello della strage. Quello della strage? Insomma, Erode primo, quello della nascita di Gesù.
No, anche quello qui che ha fatto ammazzare Giovanni Battista.
È il figlio, no, è il figlio, è Erode Antipa, è uno dei figli. Io solo so quanti figli ha uno. Perché dei re antichi era, insomma, tali figli erano prese, nel senso che ancora nel 1500 a Ferrara del principe Nicolò d'Este si cantava nelle piazze di qua e di là dal Po, tutti i figli di Nicolò e del re Vittorio Emanuele III, più vicino ancora, si diceva che Cavour ha fatto l'Italia e il re ha fatto gli italiani.
Quello più piccolo?
No, Emanuele II, quello contemporaneo di Garibaldi e di Cavour. Quindi a quei tempi, non immaginiamoci. Comunque quello è Erode Antipa. Erode Antipa è uno dei figli, è il sovrano della Galilea, il tetrarca della Galilea ai tempi di Gesù, quindi suo contemporaneo. E quello è praticamente, secondo i Vangeli, il responsabile della morte di Giovanni il Battista. Non lui, veramente, dicono gli evangelisti, ma la sua convivente, la sua concubina, la moglie di suo fratello, Erodiade. E quindi lui è una figura ambigua dagli evangelisti, non si capisce bene, invece di scettico, una persona che forse aveva qualche sensibilità anche buona, ma che poi nell'ambito politico che non è stato ad ascoltare, secondo gli evangelisti aveva dei rimorsi di coscienza, delle cose, delle sensibilità di fronte a Giovanni il Battista, lo ascoltava volentieri, ne aveva un gran rispetto, per quanto un po' superstizioso. Quindi una figura un po' ambigua, Erode Antipa. Invece Erode il Grande lo conosciamo solo da Giuseppe Flavio, ma basta, quel che ci dice lui. Erode cosiddetto il Grande, che poi vorrebbe dire non tanto il famoso quanto il famigerato.
Grande nella defandezza.
Grande sotto tutti gli aspetti.
Senta, volete un'altra cosa, se è possibile. Lì nel brano della...
No.
Vabbè, ma io...
Forse no, ritorno un pochino sul discorso del perdono. Non ho afferrato bene, se non riesco a collegarlo, perché dice... Signore perdona loro perché non sanno quello che fanno, no? E Dio perdona tutto. Dice allora ci puliamo su questo fatto, no? Dice tanto ci pensa lui, però attenzione perché non è una... bisogna vedere a quale prezzo. Anche noi potremmo fare, nel nostro perdono quotidiano, potremmo fare nel nostro inconscio, dice anche io aspetto il prezzo, cioè lo pretendo.
Nei confronti degli altri.
Nei confronti degli altri. Cioè, ognuno può trovare una scusante. Non riesco a...
Ma non è una scusante, è un discorso serio dire che il perdono non salta la giustizia.
Ecco, però, allora come si spiega? Cioè, Gesù chiede perdono a Dio per quella gente che ha fatto un gesto di cui non sa rendersi conto, no? Cioè, perdona perché non sanno quello che hanno fatto. Se il perdono per essere autentico deve passare attraverso un prezzo, un duro prezzo, Cioè, quella gente, come faceva Gesù a implorare il perdono per gente che quel prezzo no, non lo stava pagando, perché non si rendeva conto di quello che aveva fatto? L'avrebbe pagato, però ecco, questa richiesta di insomma, diciamo, questa mediazione che Gesù fa presso il Padre affinché perdoni loro, presuppone che costoro passino attraverso quel prezzo, oppure un perdono gratuito che Gesù chiede?
Ma gratuito nel senso che non richiede delle condizioni, gratuito vuol dire questo.
Gratuito nel
l'amore
senso che...
non può essere che gratuito, non è che dice
sì,
io
sì,
ti
ho
perdono,
capito, però il perdono
però
se deve avere un prezzo,
che...
deve avere un prezzo.
Ma il prezzo ce l'ha comunque il perdono, perché... il perdono come gesto d'amore gratuito da parte di Gesù è gratuito, ma perché sia accolto, perdono ricevuto, il perdono
deve essere voluto, cioè deve, deve essere un travaglio.
Non solo deve
parte.
Essere voluto, ma deve passare necessariamente attraverso la conversione, una radicale trasformazione. Cioè non si può riconoscere di avere crocifisso il Signore senza che questo metta in crisi tutto.
Quindi questa richiesta da parte di Gesù è un atto d'amore?
Sì, da parte sua.
Non è una mediazione?
Non è una cosa condizionata, cioè dire sì a condizione che... Tant'è vero che Gesù ha accettato volontariamente la morte prima di sapere che fine avrebbe fatto il suo sacrificio. Quindi più gratuito di così. Però, quando io dicevo che il perdono ha poco prezzo, nel perdono mi riferivo non all'attività di Gesù, di Dio, ma alla nostra risposta. Perché la frase, no? Dio perdona sempre, quindi riguarda noi. Quindi mi riferivo a noi quando dicevo un perdono a poco prezzo è il perdono. Questo vale nei confronti di Dio, vale anche nei confronti del prossimo, perché il perdono è la stessa cosa, cioè non da parte mia che perdono, ma da parte dell'altro che chiede perdono. Il perdono non è una cosa poco prezzo, non può essere. Perché uno arrivi a riconoscere di aver sbagliato e a chiedere perdono, ce ne vuole. O no?
Sì, ma uno può perdonare qualcuno che non chiede perdono, c'è l'altro che non chiede perdono. Io ti perdono, anche se l'altro magari non comprende la gravità, però può in certo qual modo perdonare.
Certo che può per quanto riguarda lui, ma stiamo sempre parlando di due aspetti del perdono, il perdono donato e il perdono ricevuto.
Il problema non è tanto darlo, il problema è anche riuscire anche darlo, sì,
anche
però
darlo,
sì. Sì, anche darlo, però il problema è riuscire a chiederlo, cioè ad averne bisogno, perché nel momento in cui ne hai bisogno hai già vissuto un travaglio, insomma, ne hai già sentito il bisogno. Quindi il problema è quello.
C'è un altro aspetto, scusate, c'è un altro aspetto molto importante che può chiarire un pochino, non lo so, è attento. Chiedere perdono significa innanzitutto capire di aver bisogno.
Sì.
E quindi riconoscere proprio all'osso che io non posso nulla da me, ma che è tutto quello che dicevi tu prima, mi pare che è passato.
Sì, questo vengo fronte di Dio, ma se parliamo del prossimo, stiamo parlando del prossimo.
Sì, è molto facile parlare di Dio, cioè ci viene così dalle preghiere, da tutto, ci risuona e ci sembra familiare, poi in realtà metterlo in pratica nella vita quotidiana è un po' più complesso nei confronti del prossimo.
E c'è anche il discorso di perdonare, come dicevo, diciamo adesso, di perdonare chi è che non se lo merita.
Io per esempio, volevi dire così? Adesso dico...
È una fatica indubbiamente grandissima ed è un gesto che può essere fatto solo nella comunione con Gesù, che muore dicendo perdona loro perché non sono altrimenti non c'è ragione.
Ma anche lì noi che perdoniamo qualcuno dicendo no, perdona il Signore perché non si rendono conto di quello che fai, piccolo di mente, ignorante, tutto quello che vuoi, ma sembra quasi una
No, perché dir così non è sincero, se non significa è come me.
Se non significa?
È come me, è un povero diavolo come me, anche io lo faccio.
Io stavo facendo adesso un discorso con loro.
Se no, non è sincero, è una forma di condanna, non di perdono, è un tribunale, un giudizio, è un condono. È un'amnistia dove io faccio il giudice e l'altro l'imputato. Non è per me. Ed è più facile, è così. Il condono è più facile. Beh, facilissimo no, ma è più facile.
È disgraziato.
È più facile.
Lasci perdere.
Questo è un senso di superiorità.
Adesso con questo, io questo dico sì. Cioè, se subisco un torto, nel momento che rimango male o ne discuto, ci sto male. Poi perdono, dico molto più, però sono sempre sul chi vive, cioè non dimentico, non riesco a dimenticare questo quesito, cioè sono sempre un pochino...
Non bisogna confondere il perdono col dimenticare.
Insomma, non è... Dice, perdono sì, ma non dimentico, ecco, un pochino...
Adesso bisogna vedere cosa si intende per dimentico.
Cioè...
Perché... Perdono sì, ma non dimentico.
Se qualcuno mi ha pestato un piede, mi dico scusa, gli dico sì, ma...
Perdono sì.
Però l'altra volta sto con piede più lontano.
Esperienza,
da dire.
Perdono sì, ma non dimentico. Può significare almeno due cose. Può significare, perdono sì, ma fino a un certo punto. E allora è una cosa. Oppure può significare, perdono sì, ma in me rimane la ferita, rimane una ferita che io non posso non riconoscere, non posso togliere. Ora questo è nel senso di una ferita, di un segno, ma questo... Credo che non toglie il perdono, vero? Il vero perdono. Non è contrario, però bisogna vigilare attentamente su queste frasi, perché nessuno ci garantisce che dietro di esse non si nasconda una difesa di noi stessi, quindi una nostra mancanza di crescita nella gratuità. Bisogna vigilare sempre, diffidare di noi stessi è sempre meglio. Comunque io penso che sia possibile, ecco, che il perdono non è da confondere con dimenticare. Dimenticare nel senso di non avere un segno, di non avere un effetto, di non avere di non portarne insomma la... di non portarne la...
Rancore, perché non si porta rancore?
Ma secondo me però...
Il perdono non è solo non portare rancore, È una forma di amore gratuito che non è solo non reagire. Molto di più. Cioè capire che l'altro è come me.
Sono tutti poveri diavoli.
Il problema è che il perdono non viene dalla testa, cioè non viene dall'intelligenza, viene dal cuore. Cioè perché uno con l'intelligenza, cioè razionalmente, può anche volere perdonare, cioè volerlo insomma.
Capire che sarebbe
capire
bello.
Che sarebbe bello, capire che sarebbe giusto, eccetera. Però perdonare veramente, insomma, deve venire dal cuore, quindi un sentimento.
Non è un sentimento, è molto
insomma, più. è una cosa che non dipende dall'intelligenza, ecco, secondo
molto
me.
Di più un sentimento, sì.
E allora non è una cosa molto controllabile dalla volontà.
No,
cioè
no.
Per me è una grazia, cioè riuscire, e quindi rientra nella stessa sfera della fede, insomma. È la stessa.
Non c'è alcun dubbio.
E quindi fino a che punto, cioè, siamo insomma responsabili di questa cosa? Per me, ecco, questo qui lo ricollego, anche se sono due cose diverse, con il discorso di prima della preghiera, che quella non è mai abbastanza sviscerata. Cioè il discorso che le due condizioni basilari della preghiera sono la fede, no? Lo dice tre volte lì. La fede e l'amore. Ecco, ma la fede e l'amore sono altre due cose che non dipendono dall'intelligenza. Cioè non è che mi posso mettere a tavolino e dire io adesso a tutti i costi voglio credere.
Un atto di fede.
Voglio a tutti i costi credere perché eccetera. O voglio a tutti i costi amare.
No.
Anche quello cioè, dipende. È una grazia.
Sì.
Quindi la misura in cui...
Basta che per grazia, di nuovo, non intendiamo una cosa che ha poco prezzo. Cioè è una roba che se non c'è, non dipende da me.
No, io posso chiederla, cioè posso chiederla.
Non solo
posso, posso cercare di mettere nelle condizioni di...
Non solo chiederla, perché quello che noi chiamiamo grazia, la parola stessa grazia significa dono, no? Da ricevere, quindi no? Se ricevere vuol dire che non è farina del mio sacco, non è produrre. Però ricevere vuol dire, presuppone da qualcuno e quindi presuppone un rapporto di comunione con la sorgente dell'amore, della fede, con la sorgente dell'amore gratuito. Dentro quella comunione avvengono anche queste cose. E sono la dimostrazione quando avvengono, proprio la prova del no, che ci fanno toccare con mano che veramente la nostra vita non è governata dalla nostra buona volontà. Cioè che c'è qualcuno che opera, che vive con noi, con cui noi viviamo in seto nella comunità.
Volevo riguardo del perdono, mi sembra che una cosa che disegni un pochino a secondo me a capire anche questo, perché ad esempio la confessione come si vive oggi, no? La confessione che si fa nel mondo di prima, e per me c'è. Cioè, confonde molto, non è chiaro, non è vissuto bene, insomma, non è chiaro come quali sono anche un pochino i passi, i meccanismi che il cristiano deve vivere di fronte, no? Quando prende coscienza del proprio peccato. Per esempio, non so, uno fa un peccato, ruba un tot all'ebraio, va dal prete, il prete dice, qui ci prende una bella spirito di Ave Maria, no?
Non lo so.
In questo caso. Però anche cioè, io, oppure anche il bambino, facciamo una cosa molto più semplice, il bambino che va e che dice ho disobbedito alla mamma, e allora con tutta la settimana disobbedito alla mamma, no? E allora abbia tutta la settimana dice la solita Maria con te disobbedito alla mamma. Cioè, per me anche il ruolo anche proprio del prete così di far capire anche, secondo me dovrebbe aiutarci anche noi che sbagliamo, di dire se tu hai rubato l'operaio restituisci quello che hai rubato, poi se vuoi dire anche Ave Maria, dillo. O il bambino, il bambino che disobbedisce tutte le settimane sistematicamente alla mamma, tu bisogna che fai, se la mamma ti chiede questa faccenda, la fai, se no mi viene sempre a raccontare che disobbedisce la mamma. Cioè, io non lo so anche la confessione che ruolo può avere in questo.
No? Io credo la confessione il modo di gestirla, di educare, perché insomma, a parte che con i bambini è sempre una cosa da bambini, cioè si può pretendere.
Però i bambini devono essere due casi, devo dire, sono cose due bambini, cioè l'impostazione è importante,
deve essere la stessa.
Quando è uno ha acquistato quella mentalità lì, che lui fa il suo peccatino, poi la domenica si ripulisce tutto, si azzera il conto, si per ricominciare da capo, cioè è importante.
No, ma c'ha ragione, così, però anche per gli adulti, non è solo per i bambini, cioè è lo stesso discorso.
Anche verso mia figlia, non la stimolo molto, non ho visto neanche l'altra volta, cioè non la stimolo molto, perché finché non colgo l'aspetto educativo di questa confessione, non sono neanche io stimolato a farlo, insomma, capito? In questo senso.
Penso alle mie.
Oddio, per l'età cosa fa fino adesso.
Non nei confronti dei bambini siamo sì, noi adulti responsabili di tante cose, non di tutte, perché i bambini sono dei bimbi da rivedere. Però dell'impostazione sicuramente.
Si può richiamare anche la famiglia, questo discorso che fa lui molto giusto, ma se non possiamo neanche rimandarlo solo al prete, sono discorso educativo, perché o lo viviamo anche noi in famiglia e allora lo possono vivere anche in confessionale, ma quindi loro senz'altro devono avere questa coscienza educativa, ma la dobbiamo avere prima noi, in famiglia, c'è questa esperienza del perdono, la devono vivere anche in casa prima. Poi loro possono rinforzare il discorso e quindi far capire attraverso anche una visione di fede come si gioca la cosa, ma non possiamo neanche demandare al prete.
Sì, però lui ha portato l'esempio dei bambini, però il discorso è pari per gli adulti, perché che la confessione tutte le volte è diseducativa anche per gli adulti, mi sembra che non si possa negare.
Certo, è un problema grosso, la confessione.
No, è un problema sì grosso.
Si vive un po' per tutti, perché
guardiamo le confessioni di Gesù, è una buona pista. Gesù
confessava. Bisogna avere anche i peccati della volta.
Scrivere un libretto intitolato così, quando Gesù confessava.
Non è possibile.
Tocca inventargli.
Tocca inventargli.
Trasformarlo.
Però c'è la grazia. È un sacramento, quando voi dite così. Che anche se non ci dà proprio gusto, dobbiamo andarci lo stesso, perché alla fine qualcosa portiamo a casa quando ci confessiamo, no?
Ma non per questo. Il motivo più profondo è un altro. Perché Gesù confessa.
E appunto.
Amo tanto finché i sacramenti non si inquadrano così, non sanno mai una cosa sacramentale, danno rituale ma non sacramentale. E quindi non funzionerà.
Io ci confesso, bisogna dire, è un momento di incontro.
Di comunione con Gesù risorto. Ed è il momento.
La tua vita si rimette di fronte a un declino
di me,
non
è
nemmeno del peccatino.
No, a parte il peccatuccio, anche quello è un altro aspetto ancora, che noi i peccati più grossi dobbiamo ancora imparare a vederli e pensiamo di non averli, ma dico un'esperienza di comunione con Gesù risorto, quella esperienza di comunione con Gesù risorto che si fa passando attraverso la scoperta dei propri peccati, che diventa la scoperta dell'amore di Cristo, quanto è vero che è gratuito. Perché finché si predica che è gratuito è una cosa, ma quando si sperimenta sulla propria pelle che è un amore gratuito, allora ci si comincia. Cioè la scoperta del peccato è parallela alla scoperta dell'amore gratuito, no? Della verità, della concretezza e della bellezza dell'amore. come una presenza.
C'è un altro aspetto molto, molto, credo che nella situazione in cui siamo noi oggi non riusciamo a viverlo, a percepirlo, perché i sacramenti, tutti i sette sacramenti, sono dentro il grande sacramento della Chiesa. Ora mi sembra tanto che noi viviamo il sacramento in maniera individualistica, che c'è anche quell'aspetto, intendiamoci, perché se la comunione con Cristo è la mia vita con Lui. Però manca l'aspetto, secondo me, oppure non è percepito l'aspetto del grande sacramento, per cui io lì ricevo la grazia, che vivo nel grande sacramento della Chiesa, è come, non so, è come, non so come dire meglio, ma io tante volte dico è come il sigillo di una cosa che tu già vivi, dentro un'esperienza di accoglienza e di valorizzazione di ciò che tu sei, nonostante ciò che tu sei, capito, diventa nell'incontro, nella confessione del sacramento, qualcosa che sigilla un abbraccio che è dentro il grande sacramento della Chiesa.
Sì, tu vuol dire la dimensione comunitaria.
Sì, ma questo aspetto della dimensione comunitaria non è che mi dice molto, nel senso che anche quello l'abbiamo fossilizzato dentro certi schemi che, capito? Invece è proprio un'esperienza di fraternità, un'esperienza proprio viva di gente che è...
Vabbè, una questione di parole, no? Come si chiama, la sostanza è quella, che il perdono di Gesù o il rapporto personale, la comunione con Gesù non è separabile dalla comunione con gli altri che sono il corpo di Cristo. Questa è un'altra dimensione ancora della comunione con Gesù, della conoscenza di Gesù, che non è un individuo che sta nascosto da qualche parte, che fa capolino quando noi facciamo la celebrazione sacramentale. Invece sta nascosto in mezzo a noi. Il perdono, insomma, per esempio l'esperienza del perdono di Cristo, no? Passa per forza, l'esperienza del perdono nostra, non è possibile spiegarla, passa per forza attraverso il segno del sacramento di un fratello che ti fa dare la voce, non la spalla, altrimenti chissà come te l'immagini, invece come non è lì vicino a te, talmente vicino, insomma, che talmente identificato con Gesù risorto che ti può dire che il nome suo dà in pace. Queste sono le dimensioni comunitarie. Ma prima di tutto la dimensione cristologica, cristocentrica dei sacramenti che andrebbero a mente. Il Vangelo è una grande scuola per questo, se noi imparassimo a celebrare il sacramento del perdono specchiandoci continuamente nel Vangelo, già sarebbe molto educativo. Ma possiamo dire anche così se vogliamo, però sono stati inventati, bisognerebbe metterlo tra virgolette, inventati nel senso che sono stati configurati.
Se li prendiamo tutti in considerazione, il matrimonio dura messo,
ma non c'è scritto così? E come no? C'è scritto davvero, a chi ha lettere così grandi, a lettere così alte c'è scritto.
È un sacramento,
no? Ma Madonna, a lettere così c'è scritto nella Bibbia. Cominciare da... a cominciare da... ma anche da l'Antico Testamento, prima del Nuovo. Basta le nozze di Cana, no? basta quello. Delle nozze alle quali fu invitato Gesù.
Era un rito però. Che cosa? Dice che è un sacramento. Sacramento significa presenza.
Un matrimonio a cui fu invitato Gesù. Che cos'è il sacramento del matrimonio? Un matrimonio a cui è invitato Gesù.
Beh, adesso un po' forzato. Sì,
questo è il Vangelo di Giovanni, porca mia, non è forzato.
Andava a mangiare con lui, allora, perché quello è il sacramento.
Tutti gli altri matrimoni dove non era invitato Gesù?
No, se sì, te lo dico. Quello può essere un simbolo, però va bene. Però
non è un simbolo, è l'Evangelista che ha scritto quelle cose così per questo motivo. Sì, cocca mia. Non è forzato, Giovanni è tutto così, dalla prima pagina all'ultima. Doppio senso, triplo senso, è così. Vediamo il Vangelo di Giovanni una volta.
Dobbiamo farlo.
Cosa facciamo prima? Dobbiamo Giovanni o Matteo?
Appunto, ti incuriosito. Okay. Non ti può tenere.
Io riguardo queste robe, dico come la penso. E sbagliato, e dopo che ripeto sicuramente. Riguardo a sta cosa qui dei che a me mi sembra forzato, come mi sembra lei, sta questione qui del Vangelo di Giovanni, lo dice lei, no? Però sicuramente Gesù deve aver parlato con qualcuno, no? E quindi attraverso la tradizione è passato poi nel bagaglio, diciamo, nel tesoro della Chiesa. E è stato trasmesso fino a noi. Perché l'estremunzione adesso, sì, forse c'era, non so, ne parla quello c'era.
Non forse, sicuramente.
Quello c'era, sì. Ma altre cose, insomma, mi sembra di no, non so.
Quali?
Non so, l'ordine.
L'estremunzione.
Sì, l'estremunzione c'era. Ne parla Giacomo.
A lettere così c'è scritto.
No, quello c'era.
Se c'è, San Giacomo viene dopo.
Ma che c'è? Non c'è una stupidaggine.
Ma non è solo San Giacomo. È Gesù che impone le mani sui malati, tantissimo.
Sì, però voglio dire che assume quella configurazione, diciamo, giuridica, no? Che c'ha proprio adesso nella Chiesa, queste cose qua. Ossia, questa importanza estrema, diciamo.
Ripeto, la configurazione...
Se no ci sono tante altre... Gesù ha fatto tante robe,
la sostanza, no? La configurazione, sì, ma la sostanza non è certo della Chiesa, nel senso che compongono la Chiesa, e della Chiesa nel senso che la Chiesa vive della parola di Gesù e della sua prassi, che continua. Ma veramente, adesso forse voi non siete abituati a leggere il Vangelo così, ma veramente la sorgente delle nostre celebrazioni sacramentali, a parte la configurazione, cioè la sostanza, è nella prassi di Gesù, prima ancora che nella prassi delle comunità cristiane, nella prassi di Gesù.
Io comunque c'è da dire una cosa riguardo...
Aspetta, riprendiamo un attimo. Allora, ridiciamo questi sacramenti, cosa sono?
No, siamo tutta a metà.
Facciamo un attimo di catechesi, perché una rinfrescatina non va male. E poi andiamo un attimo alla... perché altrimenti, cioè, lasciarci sempre un po'... Il sacramento che cos'è? Prendiamo un attimo una volta.
Sono i sacramenti, cosa sono i sacramenti?
Cosa dice? Il segno visivo e com'era la sperienza?
Efficace.
Di grazia.
Un po' per
vedere anche se faceva bene sapere certe
sono
cosine,
perché sacramenti, adesso i bambini sono efficaci della grazia, istituiti da Gesù Cristo per santificarci.
Ecco, un bambino impara a memoria queste parole.
Magari.
Cerchiamo di non farlo imparare solo la memoria, magari giusto imparare anche la memoria.
Quanto altro come da io, dovevamo imparare la memoria,
non so, lo so, ma...
Però viene papardella.
già si sanno certi sacramenti.
Non è facile, sì, eh? Non è facile. Allora io tento di dare una certa spiegazione, ma non è facile.
Apposta, perché non si tratta di spiegare delle formule. Anche questa è una strada che abbiamo preso, che chissà da dove viene, che certamente non è educativa. Non si tratta di spiegare delle formule, si tratta di far conoscere Gesù e la sua presenza nella vita delle persone. I sacramenti sono dei momenti significativi della presenza di Gesù risorto nelle nostre comunità. Nei momenti grossi della vita, alcuni altri nella quotidianità, sono i segni della presenza del Signore risorto. Di così cosa vuoi? Scusa. Più allora, della presenza del Signore risorto. Cos'è che vuoi?
È un sacramento.
Ma come com'è? È il segno della presenza del Signore risorto nelle nostre comunità. Perché cosa c'è di?
Presa coscienza dall'aiuto dello Spirito, o no?
Ma lo Spirito è lo Spirito di Gesù. Che Spirito è? Ma è dal morte di Gesù e dalla sua risurrezione che il suo Spirito è trasferito su di noi. Prima era in lui, poi è trasferito su di noi.
Lì veramente mediati.
Ma allora già noi nasciamo con questa
grazia. Dice che se non vado non vi manderò lo Spirito.
E dopo che cosa vuol dire quella frase? Ma dipende cosa vuol dire quella frase. Vuol dire nient'altro che questo. Che se Gesù non cessa di fare il protagonista, se non si trasferisce il suo progetto su di noi, è chiaro che non avviene l'effusione dello Spirito, perché lo Spirito è il suo Spirito, è la sua energia divina trasferita su di noi,
discorso del seme che muore,
donata a noi. Ma più che del seme che muore, l'Evangelista Giovanni preferisce dire che la morte di Gesù è il vaso che si rompe. Gesù è il vaso dello Spirito, si rompe il vaso, si affonda. Diceva lei, signore, non ho capito.
A questo punto, dato che noi ci nasciamo già con questo Spirito, quindi cosa...
Perché nasciamo già?
Già il Signore nella sua morte ha dato questa possibilità. Noi nascendo oggi siamo già con questa grazia,
con questa grazia come possibilità, cioè un evento storico che è già avvenuto,
sì, ecco,
prima che noi nascessimo, questo sì.
Però dico, allora tutto quello che è la cresima è solo una forma, diciamo, una ripercatina per sapere, per la consapevolezza di questa cosa.
La cresima è la confermazione del battesimo ed è nata separata dal battesimo quando si è cominciato a fare il battesimo dei bambini sistematicamente. Prima era legata col battesimo, faceva corpo unico. Quindi battesimo e cresima è dire due tempi della stessa cosa. Ora, se ci riferiamo a questo, la cosiddetta effusione dello Spirito è il risultato della conversione a Gesù, di cui il battesimo è il sigillo. E siccome il battesimo celebrato da bambini non è sigillo di niente, perché non può essere, allora c'è la cresima come confermazione del battesimo.
Ora mi fai 20 anni però questa
confermazione. Dimmelo a me, Loretta. Dimmelo a me.
Confermazione.
Che se dipendesse da me...
La fanno molto molto tardi, infatti in molti paesi...
Ma purtroppo non è l'età che decide, cocche mie, purtroppo, il problema è più profondo. Non è l'età che decide, è la conversione che decide.
Questo è un discorso che è successo anche a me. Se fa sta comunione, per esempio così... un po' alla paderone come bambini,
bisognerebbe fare la cresima dopo la conversione.
Con tutte le nostre formulette, sappiamo tutto. Però di base
non lo so,
proprio veramente,
ma il problema non è il primo e dopo
capire.
problema non è che problema non è che fatta da bambini non possa essere vissuta che da bambini. Il problema non è questo. Il problema è che prima di tutto per viverla da bambini bisogna avere gli adulti dietro come educatori, se no non si vive neanche da bambini.
Io dico la verità.
Il battesimo dei bambini è nato come prassi nelle comunità cristiane, come prassi stabile, allorché le famiglie erano costituite da convertiti adulti. Da quella volta adesso ne è passata dell'acqua sotto i ponti. Eh già, e questa è la bua.
No, ma io dico la verità per me, per quello che mi riguarda. Io ho avuto già una buona famiglia alle spalle, più anche educatori cattolici, perché insomma non sono andata alla scuola, io fino a proprio pochi giorni prima adesso dovevo sposarmi, tutte queste cose. Però queste consapevolezze, quello che per esempio mi ha insegnato adesso, in questo periodo, il Vangelo, niente. O non c'ero arrivata io, o non erano riusciti gli altri a farmici arrivare. Ecco, questo è il discorso.
La storia. Avrò bisogno anche di quel cammino lì, perché la consapevolezza matura sempre di più.
Quindi datevi da fare, quello che avete ricevuto non è per voi.
La responsabilità da rire.
Come catechisti sicuramente la responsabilità che abbiamo di far capire che qui faccio molto.
Ma i primi catechisti sono i genitori, quella è la buona da capire, ragazzi. Se no gli altri servono soltanto come due di coppe quando comanda.
No, però...
Ma poverina che è nato i genitori, dico la verità, i miei genitori. Adesso anche loro come hanno vissuto la loro educazione cristiana, così per la nostra Maria, la chiesa che è un'ora alla messa, è l'ora della benedizione.
Eppure nonostante la povertà dei mezzi, loro avevano una disponibilità, una canalizzazione.
E c'era la televisione, si diceva il rosario tutte le sere.
Ma non solo, avevano il clima. Perché è il clima che educa, non sono le parole, è il clima.
C'era tutto un contesto, atmosfera. C'era il villaggio, il paese che educa, il quartiere. No?
Quello che non abbiamo oggi, abbiamo da noi
non abbiamo
è il potere, è la è lusso, è la macchina, è
aspetta.
Tutta cosa che ti sbiglia,
non so. Buonasera.
Arrivederci.
Sara, non vai tu, resti qui. Aspetta. Vuoi andare a scuola domattina con la Laura? Vuoi lasciarla qui la Sara? Io no. Ma hai detto di non prenderla. No, la lasci sulla porta.
Lasciala sulla porta.
Ogni bambino va a portare. Scusa, sarà più assurdo che lasci la porta aperta e vieni qua a portare la chiave. Lasciala sulla porta, chi vuol che venga? Altro che un ladro, dice il nonno. Mettono sotto lo studio. Basta che non ci lasci fuori, Basta che non ci lasci fuori di casa.
Ma infatti non mi sa che è
ciao. Dunque, di questo tipo. Di Marco ha detto che Gesù è il Cristo crocifisso, no? E poi mi è sembrato sia che il Cristo significa il profeta, uno che è scelto da Dio, dice la Bibbia, l'unto, no? Ma si può prestare a parecchie cose, insomma, parecchie... insomma, per noi Gesù è figlio di Dio, no? Ma il figlio vuol dire figlio, non uno che è ben voluto da Dio, insomma, ma una delle persone della Santissima Trinità. Com'è che sta roba qui così importante, qui non la dice? Oppure se uno volendola potrebbe anche tirare fuori da qualche parte, ma rimane sempre quell'ambiguità, rimarrebbe. Una cosa così importante, così fondamentale, no? Io capisco che bisogna contrastare con la mentalità della gente, eccetera, ma una roba così, perché non la dice qui, insomma?
Un motivo molto semplice, Giorgio, perché è maturata dopo quella scoperta lì.
Ma loro non ci credevano a questa roba qua.
Non è che non ci credevano. Insomma, tu le cose in cui credi, prima che le avessi scoperte non ci credevi? Bisogna vedere cosa si intende per credere, ma ci sono vari stadi della fede. Ora, l'esplicitazione, come tu fai adesso, di figlio di Dio, Trinità, quella è venuta dopo.
Attraverso grandi controversie.
Tra l'altro attraverso grandi controversie, litigate e scismi alla grande, precisamente perché non era una cosa piccola dire così, vedere se davvero era nel pensiero di Gesù o no, non era una roba da ridere, una cosa piccola, una cosa enorme. E d'altronde all'epoca di Gesù non era neanche concepibile. Ancora oggi gli ebrei fanno fatica a concepire il vocabolario. Il vocabolario, non dico la verità, il vocabolario.
Ma quando San Tommaso perché dice Signore mio, Dio mio, Gesù no, mi fa vedere, non vuol dire allora, non vuol dire che riconosce la cosa, insomma, la divinità di Cristo.
Sì, sì, sì. Però non nel modo come diciamo noi, cioè con tutta la pienezza di approfondimento che poi è venuta con tutte le controversie successive. È implicita lì la cosa, c'è tutto, ma è implicita. E per esplicitarlo ce n'è voluto. Ma facciamo il paragone con noi, lo capiamo subito. Anche la nostra professione di fede è implicita. Quello che dicevate prima dei bambini è una professione di fede implicita, accartocciata, dopo è tutta da scartocciare.
Ma forse allora, discorso mio, adesso che ci sto pensando, visto, da bambino ho visto le cose da anche la, quel mondo, poi crescendo man mano, sempre, e forse domani mi ritroverò ancora più ignorante.
Magari.
Di nuovo, ancora di più.
Io glielo auguro.
Per scoprire.
Magari, io glielo auguro.
Ma io penso di sì.
Perché è questa la strada della crescita, eh? Questa qui.
Sto facendo ogni giorno che
si cresce così.
Un sacco da imparare.
È così che si
impara.
Mamma
mia, ma vedremo cosa da imparare.
Ma chiaro, chiaro.
Ma poi più mi rendo sempre più conto di questo. Fatto
io ve lo auguro di fare la scoperta sempre più grande della nostra ignoranza, così come vi auguro di fare la scoperta sempre più grande del nostro peccato. Sono due vie maiuscole per la crescita, maiuscole.
Ma non tanto però, Don, scusa se intervengo qui, non tanto come avvilimento, no? Don,
ma no, dico scoperta, una scoperta è un avvilimento?
È la cosa. Lo viviamo
quando si dice le scoperte, si dice qualcosa di brutto o di bello?
Dipende da se scopre.
Vabbè, ma di solito quando si parla della scoperta della me, della scoperta di quello, della scoperta di quell'altro, dell'invenzione, si parla di qualcosa di bello o di brutto?
Se non altro ti dà un'emozione, no? Quindi ti scuote un pochino, sai, è un fatto positivo.
Ti cambia. Quando l'Europa ha scoperto l'America è cambiata, perché il mondo non era più come prima.
Quando ha scoperto la bomba atomica
ancora di più.
È cambiata ancora.
Ancora di più. Le scoperte cambiano.
Leggevo in una rivista che la coscienza del peccato non è altro che la scoperta del bisogno di Dio, che ci vede il proprio limite, in fin dei conti, no? Ma che dice.
Più ancora, direi. E ancora di più di questo. Non è solo rendersi conto del bisogno di Dio, ma è rendersi conto dell'amore di Dio. E che Dio è amore. Ecco. Finché non si scopre questo, fatica è avere una relazione di comunione con Dio.
Don, da sentire, scusa, adesso perché a un certo punto lo dico, vogliamo smettere perché te
io sei, io sei... vado avanti tranquillo fin quando volevo.
No, perché
insomma, io no,
perché te hai i tuoi...
Io no,
i nostri limiti.
Siamo da preghiera. Così almeno...
No, non è un modo per liquidare.